un grazie a Gardner,
grazie a voi,
per trovato il tempo e il modo di partecipare a questo momento. Salutiamo anche gli amici che sono collegati via video con una sala qui sopra.
Con questo ciclo di incontri il Centro Culturale di Milano vuole dar vita a una scuola di critica e cultura dell'informazione, scuola nel senso più moderno e più antico nello stesso tempo, cioè radunare persone e colloquiare con qualcuno per mettersi in gioco rispetto alla propria posizione culturale e umana sulla realtà. E abbiamo scelto il tema del giornalismo perché le informazioni, i fatti, i commenti è un mondo dal quale non possiamo prescindere, volenti o nolenti, cercandolo o anche cercando di allontanarci. Abbiamo chiamato quindi, iniziato a chiamare, perché vuole essere una prima edizione, quella di quest'anno, alcuni lavoratori, esponenti del mondo del giornalismo che lo hanno segnato in questi ultimi anni e lo hanno anche un po' cambiato, hanno inserito degli aspetti nuovi. Il modo con cui abbiamo pensato di condurre questi momenti è quello di coinvolgere i nostri ospiti con una serie di domande che gli verranno poste dai nostri due coordinatori, Michele Brambilla, che presento e ringrazio a nome di tutti gli organizzatori, e Giancarlo Gioielli. Michele Brambilla è del Corriere della Sera. Giancarlo Gioielli lavora in Mediaset, non so se è già arrivato per salutarlo, no, non ancora. Poi seguirà un momento di domande o di osservazioni poste da voi, quindi iniziamo subito questo clima di approfondimento e di paragone tra noi. I giornalisti li abbiamo chiamati non a parlare su dei temi, su dei fatti del mondo o del nostro paese, ma a parlare del loro mestiere, per cui vogliamo cogliere due aspetti, un po' come questo mestiere si fa, perché c'è un aspetto del formarsi della mentalità, del dire le cose che passa attraverso dei modi, delle costrizioni, una forma che c'è, e vorremmo capire qual è, che incidenza ha. E poi l'altro aspetto che vorremmo cogliere è proprio questo rapporto col reale, con la realtà, che forse è una cosa di cui si parla molto senza nominarla, con questa parola realtà, ma che spesso rimane come un po' astratta, la trattiamo a volte in modo indifferente, soprattutto coperti dalla routine dei modi di trattarla. Ecco, la realtà per noi è in primo piano perché questa ci rivela il senso con cui la guardiamo, e questo ci mette di più insieme, può rendere anche più autentici e interessanti i modi che abbiamo di comunicarci e di comunicare tra noi. Io quindi do subito la parola a Brambilla per questo primo momento di conversazione con Lerner. Grazie ancora.
Io ho il compito di presentare un personaggio famosissimo, quindi il mio compito è molto facile. Gad Lerner sapete tutti chi è. È un giornalista molto noto, ha iniziato giovanissimo a Lotta Continua, che è stata una palestra per molti giornalisti. Ha scritto anche un pezzo storico di cui abbiamo parlato recentemente in occasione del delitto casalegno. L'avevo intervistato proprio io sul Corriere. Poi magari, se ci sarà tempo, ne parleremo. Poi ha lavorato al Lavoro, Quotidiano di Genova, Radio Popolare. Ha lavorato a lungo all'Espresso. Poi in televisione con Profondo Nord, Milano Italia, Pinocchio, e alla Stampa, dove è stato vice direttore e adesso fa l'inviato. Quindi un giornalista che ha lavorato sia nella carta stampata sia nella televisione. Visto che in questo corso siamo qua per cercare di dare anche qualche informazione, magari che può sembrare banale per un addetto ai lavori, ma che è basilare per chi voglia conoscere questo mestiere, io volevo come prima domanda proprio porgli questa, apparentemente, ripeto, molto banale, cioè tu hai lavorato sia nella carta stampata che in televisione. Ora, quale differenza sostanziale c'è fra il giornalismo scritto e quello della TV? Come viene data una notizia sui giornali e come viene data in televisione? Quale tipo di rispondenza alla realtà, per riprendere il discorso di Camillo, c'è tra questi due mezzi di informazione.
Ma allora, buonasera, potremmo cominciare coinvolgendovi tutti, se mi permettete, con un piccolo test per dare la prima risposta pratica, di ordine pratico a questa domanda. Quanti dinti dell'Azia che ho a vi chiederei una grandissima maggioranza, grazie della collaborazione, lo prevedevo, era abbastanza ovvio. Quindi, pur considerando il fatto che il pubblico che partecipa a un'iniziativa di questo tipo è un pubblico particolarmente attento e sensibile, più della media dei cittadini italiani, però possiamo presumere che la grande maggioranza di coloro che domani mattina andranno in edicola a comprare un quotidiano sanno già benissimo la notizia più importante, che occuperà la prima pagina. Non vanno a comprare il giornale per sapere che cosa è successo, sanno già che cosa è successo e proprio per questo comprano anche il giornale. È possibile che domani più gente della media lo compri, ma proprio perché lo sanno già dalla televisione, la maggior parte di voi, qualcuno dalla radio o dalla televisione. Però prima di... questa è una banalità, ho esordito con una banalità e me ne scuso, ma poi sono queste le cose su cui ci scervelliamo tutti i giorni, su come fare un giornale.
È un fatto concreto.
Esatto. Lo abbiamo così verificato praticamente. Ma visto che qui si parla di scuola e che noi non abbiamo preparato nessuna lezione, se permetti faccio un passo indietro un momento per fare invece una specie di ragionamento a voce alta con voi, perché io sento, prima ancora della necessità di spiegare le differenze tra le notizie date in televisione e quelle date sulla carta stampata, sento fortissimo, per me personalmente, il bisogno di vedere cosa hanno in comune, che cosa devono avere in comune queste notizie, cioè che cosa deve avere, fischia questo, non disturba questo microfono, che cosa deve avere di comune il senso del nostro mestiere, di che cosa sia questa notizia, cioè il senso del comunicare. Io ho un bisogno psicologico, proprio perché sono molto curioso e saltello il più possibile da uno strumento a un altro, ho molto bisogno così personalmente di ritrovare un filo di continuità personale, quando mi guardo allo specchio, di dire che il mio modo di fare giornalismo nel quotidiano La Stampa non è molto diverso dal mio modo di farlo in televisione e udite udite che c'è anche un filo conduttore che lega me stesso ventenne a Lotta Continua e le prime inchieste che facevo lì e oggi che faccio delle pagine di reportage sul quotidiano della Fiat. Ho bisogno di ritrovare un senso comune e quindi figuriamoci anche tra televisione così. Allora partiamo da questo dato di fatto che noi facciamo il mestiere che secondo me non può essere solo un mestiere e che io ho cominciato a fare, lo dico con molta brutalità, come strumento e poi dopo come sostituto della politica. Io ero un militante studentesco del liceo Berset di Milano, poi sono stato militante post 68, ero un po' piccolo per fare il 68, ma più o meno, insomma, a scrivere degli articoli, a fare un giornale, ci sono arrivato con una forte finalità militante, politica di trasformazione della realtà, giusta o sbagliata che fosse, questo è un altro discorso. Non avrei mai potuto concepire di scrivere degli articoli, di impaginarli, di fare dei titoli, delle vignette, tutto quanto, se non considerandolo molto utile per trasformare la realtà, non soltanto per spiegarla e interpretarla.
Giornalismo militante.
Giornalismo militante. E quindi diciamo un'idea del giornalismo come di una funzione socialmente utile. E questo per me resta identico tuttora. Cioè io credo che chi fa il giornalismo concependolo esclusivamente come mestiere, come tecnica, è un pollo d'allevamento. Io mi sono ritrovato a sempre in più forte sintonia nella mia esperienza professionale con giornalisti che venivano magari da esperienze culturali e militanti molto lontane dalla mia, ma che ce le avevano, che avevano la vocazione, diciamo, che intendevano la necessità del comunicare come una necessità intima propria per trasmettere qualche cosa, che non con quelli che sapevano benissimo le lingue, che avevano studiato alle scuole di giornalismo, ma che erano neutri e che a me sembravano di plastica, pronti a assumere qualsiasi forma sventolare qualsiasi bandiera. Io ho fatto l'anno scorso Pinocchio avendo come fraterno collaboratore, amico, alter ego, non so come chiamarlo, Roberto Fontolan, che era stato condirettore del Sabato e mio compagno di scuola per sé, e per quello ci eravamo incontrati, ma poi insomma Cielino Doc, e nella chiarezza della diversità dei nostri percorsi la curiosità comune, la passione comune di interpretare la realtà ci ha uniti in una maniera direi totale, al punto che in trasmissione finiva che ero io quello che proponeva facciamo la puntata sul Papa Cracovia, e che era lui che magari diceva dobbiamo portare l'ebreo alla trasmissione sull'Islam, che ne so, eccetera. Ma allora cosa voglio dire, scusa se l'ho presa molto alla lontana, che appunto il comunicare, la parola stessa comunicare, implica la trasmissione di qualcosa da te a un altro, no? Tu comunichi se riesci a entrare in contatto e se provochi un coinvolgimento, no? Perché è difficile, ammesso che sia difficile il nostro mestiere, perché non è così facile coinvolgere gli altri in quello che tu hai da dire. Devi cercare un incontro e nel cercare per comunicare, secondo me, quindi, e torno a quello che ho detto fin qui precedentemente, devi avere uno scopo. Qual è la molla che ti spinge a captare l'attenzione di chi ti sta di fronte? Devi avere una forte motivazione, devi avere uno scopo per cui li vuoi catturare. Lo scopo, secondo me, non potrà mai essere soltanto che il mestiere del giornalista è ben pagato. Certamente oggi è uno dei mestieri che le statistiche dicono sono tra i più ambiti tra i giovani, perché è considerato un mestiere in cui si fa carriera, da molte gratificazioni e si guadagnano anche dei soldi. Ma secondo me, nonostante quelle cose siano abbastanza vere, il punto è proprio che devi avere uno scopo nel tuo comunicare. Al limite lo scopo tuo può essere anche soltanto il puro e semplice desiderio di comunicare, no? Il gusto di catturare l'attenzione degli altri, una sorta di narcisismo, di esibizionismo, può essere anche solo quello, il gusto della cronaca, il gusto del saper raccontare. Però anche in questo caso così limitato, anche quando lo scopo è così circoscritto e non è invece uno scopo ambizioso di trasformazione della realtà, di trasferimento di una verità che si ritiene di dover trasmettere, eccetera, anche in questo caso più limitato, in ogni caso sei sempre tu che di fronte agli altri, se vuoi comunicare, devi trasmettergli una parte di te stesso. Cioè nel modo in cui noi costruiamo una notizia, un titolo, un servizio del telegiornale, una trasmissione, un talk show, qualsiasi cosa, siamo noi stessi che ci mettiamo dentro, sia che tendiamo a nasconderci, sia che invece siamo degli narcisi pazzeschi e ci vogliamo mettere la faccia e la firma a tutti i costi. Questo è il punto di partenza.
Che non vuol dire essere necessariamente faziosi, no? Vuol dire però avere un'identità precisa.
Al contrario, se io guardo nella mia esperienza personale e in quella appunto di Roberto Fontolan, per dire, visto che l'ho tirato in ballo, ma di tantissimi altri che vengono da esperienze molto profilate ideologicamente, religiosamente, eccetera, scopro che c'è un percorso comune abbastanza curioso, che molto spesso il fatto di andare in giro a cercare nella realtà, oppure anche nel lavoro di redazione, di assemblaggio di materiali che ti vengono portati da fuori da altri colleghi. La differenza sta proprio in questo, cioè che siccome tu hai un'idea e hai un'ipotesi su com'è questa realtà, hai un'ipotesi di interpretazione della realtà, perché hai letto dei libri, perché sei andato in giro a tua volta, perché hai un carattere, hai delle passioni, hai delle fedi, hai una voglia pazzesca, questa ipotesi di interpretazione della realtà che tu hai dentro, di misurarla con la realtà così com'è, e in genere scopri sempre che la realtà è più complicata, e non c'è niente di più divertente che farsi spiazzare in continuazione da ciò che accade, scoprire ogni volta che la risposta che ti aspettavi sarebbe venuta è invece diversa, non è come tu te l'aspettavi, è un meccanismo eterno che secondo me è il meccanismo della curiosità dell'indagine giornalistica, ma è il meccanismo eterno dello studio, della ricerca. Credo che sia uguale per i medici, credo che sia uguale per i fisici, per chiunque si mette in una logica di ricerca, e per me fare del giornalismo non può non essere fare della ricerca. Io sono stato continuamente un pignolo rompiscatole della linea di lotta continua, perché andando in giro vedevi che non funzionava e dovevi rimetterla in discussione. Ho avuto la fortuna che a un certo punto è morta lotta continua, partito, organizzazione, e gli siamo sopravvissuti come giornale, quindi non dovevamo rispondere a nessuno e quindi potevamo sbizzarrirci di più nella provocazione intellettuale, nella ricerca. Abbiamo avuto un breve periodo di libertà, poi per modo di dire, perché i condizionamenti erano pesantissimi anche allora da parte dei movimenti che comunque ritenevano che il giornale fosse loro e dovesse rispondere a loro. E questo è, secondo me, appunto il modo in cui si deve andare sia nella carta stampata che nella televisione. Si deve andare a cercare, ma per cercare, cioè per dare le notizie, è il contrario, secondo me, di quello che si pensa di solito, che bisogna essere sgombri, vuoti, pronti a semplicemente come una spugna ad assorbire la realtà, poi spremersi e ritrasmettere agli altri. Balle! Se tu non hai una tua interpretazione, se tu non cerchi appunto per uno scopo, se tu non hai studiato, letto dei libri su quell'argomento, che vuol dire appunto che bene o male ti sei fatto condizionare da delle tesi forti, da degli aggiornamenti, da della documentazione, molto difficilmente riuscirai nel comunicare, che non può essere puramente semplicemente una tecnica. Io credo, scusa, poi davvero mi taccio perché
la gente è attentissima, troppo, quindi non ti devi preoccupare.
È un periodo questo ultimo in cui io sto sviluppando una, per me un po' inquietante ma viscerale, passione per la pubblicità, per le tecniche della pubblicità, un po' perché succede davvero a me di notare spesso come gli spot che interrompono le trasmissioni sono molto più belli delle trasmissioni, no, ma non è una battuta, se ci pensate, è davvero così, molto spesso, come qualità delle immagini, come fantasia, creatività, impatto, coinvolgimento,
è sempre più alto,
sì, sono anche tanti, dici, sì. Però insomma sarà capitato anche a voi di dire cavoli che bello questa pubblicità, no? Che idea straordinaria. E mi domando perché questa tecnica del comunicare portata al suo massimo grado, che qui nello spot, portata al suo massimo grado perché lì ci sono i soldi, no? Siccome nessun tecnico della comunicazione è pagato bene come chi fa la pubblicità, tutti i più bravi registi, i più bravi tecnici delle luci, i più grandi creativi vanno lì, dove si dispone di mezzi, di tecnologie e, ripeto, di guadagni superiori a quelli di noi giornalisti. Siamo già stati sorpassati, quindi probabilmente il mestiere del pubblicitario sarà in prospettiva più ambito del nostro.
Ma non credo, perché no, secondo me la fama di mestiere affascinante non viene dai guadagni, che non sono I nostri guadagni, sì. Voglio dire, faccio solo un riferimento storico, se mi permette, ti rubo la parola un attimo, sulla storia del giornalismo di Murial, di Legnani e Tranfaglia. Sono riportati gli stipendi dei giornalisti del Corriere della Sera del 1936. Il 36 è un anno importante per capire il valore dei soldi, perché allora si cantava se potessi avere 1.000 lire al mese. Ecco, un vice caporedattore, mi è rimasto impresso perché la mia qualifica, del Corriere nel 36 guadagnava 14.000 lire al mese. Si cantava se potesse avere 1.000 lire al mese. Mettiamo che 1.000 lire fossero 3 milioni di oggi, sono 14 per 3, fate voi. Oggi non guadagniamo queste cifre, quindi no, quando Montanelli, e cui peraltro io voglio molto bene, dice noi lavoravamo per la gloria, adesso i giornalisti sono viziati, guadagnano tanto, non è affatto vero, guadagnavano molto, ma molto di più allora i giornalisti.
Però erano molto di meno, erano una piccola casta. Oggi i comunicatori, il mestiere dell'informazione è un mestiere sviluppatissimo, la figura del redattore assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato in una redazione è minoritaria rispetto alla galassia dei cosiddetti service, no? Tutti pseudo lavoratori autonomi, sì, che in realtà sfruttati a cottimo, che vendono il prodotto chiave in mano. Anche voi del Corriere usufruite di servizi del genere, no? Molti, sì, sì. I magazine cosiddetti, certo, sono fatti mica dai giornalisti del Corriere. Cioè, quindi è ovvio, c'è un immenso dilatarsi del mondo dei media. Quindi un suo proletarizzarsi.
Però voglio dire, credo che se chiediamo a un giovane che vuol fare il giornalista perché vuoi fare il giornalista, non penso che risponda perché si guadagna bene, perché altrimenti sceglierebbe di fare, non so, io il dentista, il commercialista, dove si guadagna molto di più. Penso che sia l'immagine che ha il giornalista di possibilità di vedere la realtà, di raccontarla, che è la parte più affascinante di questo
mestiere. Tu sei generoso con questi giovani. Sei generoso.
Ma non credo che gli stipendi siano così.
No, ma non mi riferisco al soldo soltanto. Io penso che ci sia una, come dire, un'allure, un alone
di narcisismo,
di estetica, sì, l'idea che si viaggia,
giornale, certo,
diventi,
certo,
famoso, vado nei grandi alberghi, volo di qui e di là dall'oceano, insomma c'è molta così idea di entrare a far parte di un mondo dorato e privilegiato.
Sì, questo senz'altro, è una cosa comunque, che soddisfa molto, sì, sì, il proprio narcisismo.
Ecco, però finisco un attimo questa cosa della pubblicità per poi tornare appunto a televisione e carta stampata. Uno spot che non mi ricordo nemmeno, perché poi io non mi ricordo mai le marche, quindi non sono un buon consumatore di pubblicità, mi ricordo l'idea e non la marca pubblicizzata, ma c'era una pubblicità di una macchina che aveva messo l'airbag gratis evidentemente, nella quale appunto per spiegare che cos'era l'airbag c'era una donna che dormiva a letto, però era sonnambula, quindi si alzava in piedi, forse l'avrete visto molti di voi, camminava sonnambula ai bordi di una piscina, e già lì un po' in ansia, però sul bordo di questa piscina a un certo punto calpestava col piede un rastrello come nelle barzellette di quando eravamo bambini, quindi il bastone si sollevava e veniva verso di lei, e in quel momento lei si svegliava dal suo incubo e tra il bastone e lei c'era il cuscino del letto, no? Quindi scenetta che dura forse 10 secondi, in questi 10 secondi ti avevano spiegato quanto è prezioso un airbag, cos'è un airbag, senza essere ansiogeni come con Claudia Schiffer che si spiaccica in macchina, che invece trovo piuttosto sgradevole. Ti avevano spiegato cos'è un airbag e avevano fatto un bel mestiere del comunicare, perché insomma ti hanno spiegato in maniera molto elegante, sintetica, in parte subliminale, no? In parte ricorrendo appunto a non più soltanto, e qui c'è Giovanni Sartori di mezzo, di cui parleremo forse dell'homo videns, si rivolgevano a te non soltanto come persona ormai già abituata a percepire per immagini, per simboli, no? Noi ormai parliamo tra di noi con uno slang che è fatto di slogan pubblicitari, siamo abituati appunto a essere molto veloci nella lettura, eccetera. E lì ti sapevano catturare così come tu sei oggi, homo videns, come siamo quasi tutti noi, degli uomini e delle donne videns, leggiamo anche per fortuna, perché essere homo videns, questo è il mio dissenso nei confronti di Giovanni Sartori, non significa automaticamente e non comporta automaticamente essere degli idioti, dei deficienti e dei minus habens. Uno può essere una persona che si è abituata a percepire innanzitutto per immagini e ciò non di meno poterle approfondire e sviluppare. Con tutta questa premessa torno al test iniziale per rispondere nella maniera più ovvia. La differenza tra la televisione e la carta stampata è che la televisione ti dà la notizia al volo, in tempo reale, e te la dà quasi sempre attraverso l'immagine, questa cosa decisiva che è l'immagine. Dal giornale domani mattina vi aspetterete dell'altro su questa tragedia, un approfondimento, una interpretazione anche delle opinioni, la storia scavata dal di dentro, e la possibilità, per chi di voi lo ritenga interessante o necessario, anche di studiarla, di documentarci, sì, di sapere come fare a saperne di più. Ho risposto in maniera prolissa.
No, la televisione è più tempestiva, d'accordissimo, però come tu ricordavi prima, molto probabilmente domani le vendite dei quotidiani aumenteranno di qualcosa rispetto ai giorni, diciamo così, di stanca, no? Dicevi che il grande fatto non uccide il quotidiano, perché il quotidiano dovrebbe dare degli approfondimenti. Ora, quello che si pensa comunemente è che la televisione è più tempestiva ma anche molto più superficiale. Sul giornale puoi trovare pezzi di approfondimento, le spiegazioni, la mappa, cioè i precedenti, la mappa del, non so io, dove sono i feriti, quando succede una disgrazia all'estero, i nomi.
Perché è superficiale?
È quello che si pensa comunemente, superficiale, perché ha un tempo molto limitato. Un servizio di telegiornale, come sai, più di 2 minuti, così, non dura, no? Uno vede il telegiornale e ha un quadro complessivo di quello che è successo durante la giornata, ma se il giorno dopo compra il quotidiano, che non può che riferire i fatti della stessa giornata di cui ha parlato il telegiornale, evidentemente perché pensa che nelle 36 o più pagine di un quotidiano possa trovare qualcosa in più di quella mezz'ora di telegiornale che ha visto la sera prima.
Sì, Michele, tu sai benissimo, ahimè, che un articolo di giornale lungo 200 righe, mezza pagina o due terzi di pagina può essere altrettanto superficiale di una notizia di 30 secondi. Non è lì, secondo me, che c'è il discrimine tra superficialità e approfondimento. Magari fosse così semplice la divisione, non è che abbiamo la buona qualità dell'approfondimento da una parte e la cattiva qualità dall'altra. Ti faccio un esempio che adopero sempre riferito a me stesso, al mio lavoro, un po' abusato, ma tanto voi non l'avete sentito mai. Quando facevo Profondo Nord, e mi occupavo di leghismo, quindi di rabbia del nord Italia, delle zone in apparenza ricche e opulente del nostro paese, facevo questi esempi per spiegare la differenza tra la televisione e lo stesso tema trattato sulla carta stampata, che se io andavo a Sondrio e facevo una trasmissione in cui facevo vedere gli artigiani della Valtellina arrabbiati perché non gli arrivavano le sovvenzioni ancora dall'alluvione da parecchi anni, e in realtà loro non è che ne avessero materialmente bisogno, che fossero alla fame, perché avevano già ricostruito le aziende, eccetera, però quei soldi gli spettavano, eccetera. Però far vedere per televisione anche soltanto un minuto uno di questi artigiani arrabbiati che parlava e spiegava i suoi interessi, rappresentava in prima persona i propri interessi materiali e nello stesso tempo la propria cultura, il proprio modo di ragionare, il proprio modo di essere, di rapportarsi alla sfera pubblica, allo Stato, eccetera. Ecco, quella cosa lì, il ritratto di quel signore lì, con il suo accento, con la sua sintassi, voglio dire, col suo modo di, con le parole che adoperava, eccetera, che parlava, nessuna penna meravigliosa del giornalismo te la renderà mai, nessun Bocca, Montanelli, Biagi, nessuno saprà per iscritto darti un affresco altrettanto rivelatore, vero, autentico, è un pezzo di realtà che si esprime attraverso questo strumento preziosissimo che è la telecamera. Nello stesso tempo nessuna trasmissione televisiva ti potrà dare su quegli stessi artigiani la spiegazione, insomma, delle dinamiche del loro malessere attraverso un'analisi economica, sociologica, un po' rigorosa, come può fare invece un foglio di giornale. Si può fare in maniera superficiale tutte e due le cose o in maniera approfondita tutte e due le cose? Infatti penso che tu sia d'accordo.
Sì, naturalmente, ho premesso che ti riferivo a un luogo comune, no? Un luogo comune è che la televisione è più tempestiva ma più superficiale, quotidiana approfondisce.
Anzi, adesso... In televisione vai molto più per suggestioni, questo è vero. L'immagine ti suggestiona, ti coinvolge anche emotivamente. Mentre la scrittura ti coinvolge soltanto se tu fai quello sforzo in più, è difficile, anche la scrittura naturalmente può coinvolgerti emotivamente, accidenti, però diciamo implica una tua decisione poi di concentrarti nell'approfondire. È molto possibile che i giornali di domani non deludano, e quanto spesso succede, no? Il bisogno di approfondimento su quello che è accaduto.
Infatti poi magari ne parleremo, perché è un punto che mi ero segnato di è una cosa che io penso, questa, che molto probabilmente deluderanno, poi dirò perché. Ma volevo riferirti un altro luogo comune, visto che, ripeto, stiamo un po' dando l'ABC o comunque delle prime nozioni sul giornalismo. Ecco, un altro luogo comune è che l'immagine non mente, la televisione non può ingannare, perché la telecamera non può cambiare la realtà, mentre il giornalista può andare a raccontare degli scontri fra estremisti e polizia dicendo che sono stati più feroci gli uni o gli altri, no? È vero questa cosa? Mi rendo conto della banalità della domanda. E ti chiedo se ricordi qualche caso clamoroso invece di inganno con la telecamera, cioè di notizia di bufala data con il marchio, con l'imprimatur della verità dell'immagine.
Secondo me oggi non neanche qui c'è più la differenza, perché intanto non si dà quasi più in natura il caso di un luogo nel quale arriva il giornalista con il taccuino della carta stampata e non arriva contemporaneamente al suo fianco la telecamera. Sai qual è l'unico luogo, quali sono gli unici luoghi in cui questo accade? Sono i corridoi di Montecitorio e della politica italiana, dove è vietato l'accesso ai cameraman e dove i politici magari lanciano qualche battutina che poi smentiscono, oppure il giornalista se la inventa, la gonfia, polemiche su Augusto Minzolini, eccetera, no? E naturalmente in alcuni tempi della finanza, in alcuni luoghi in cui ugualmente i giornalisti possono accedere, ma certamente non accede una telecamera, ma in genere i giornalisti che arrivano nei tempi della finanza sono molto più servili e timorosi, e comunque non pubblicheranno nulla che non sia di più che autorizzato lì dentro. Che cosa voglio dirti? È vero che sono aumentate enormemente le possibilità di falsificare la realtà, no? Una telecamera, le nuove tecnologie consentono dei falsi pressoché perfetti. Chi ha visto Forrest Gump, il film Forrest Gump, ha visto Forrest Gump che si incontrava con Nixon, con Mao Zedong, con Khrushchev, e se non avessimo saputo che era un film avremmo potuto pensare che era vero. Col computer puoi ricostruire dei fotomontaggi perfetti, dei falsi perfetti. Ma guardate che però contemporaneamente sono aumentate così tanto gli strumenti dell'informazione in concorrenza l'uno con l'altro, che ci sono 100.000 concorrenti pronti a sbugiardarti, che hanno l'interesse vitale di sbugiardarti. Persino quel falso lugubre e perfetto che fu la sfilata dei cadaveri di Timisoara, vi ricordate? Durante quanti anni sono passati ormai dalla
89.
89 forse sì, Ceausescu fu uno degli ultimi a cadere, cioè, non so, ve lo ricordo come?
Natale
89, ecco, lì furono fatte queste riprese agghiaccianti su questi cadaveri che si disse praticamente squartati dalla Securitate rumena, e poi qualche settimana, qualche mese dopo, persino lì venne fuori che invece si trattava di cadaveri, insomma, un po', scusate l'argomento lugubre, ma tirati fuori da un cimitero normale, morti per altre cause, eccetera. È più facile che ci siano delle zone di blackout assoluto sull'informazione o di manipolazione assoluta dell'informazione. Pensiamo alla guerra del Golfo, c'erano migliaia di giornalisti negli alberghi dell'Arabia Saudita a cercare di seguire i bollettini militari del corpo di spedizione, ma nessuno che potesse dire di portare una testimonianza di prima mano, di avere visto quello che raccontava al proprio pubblico. E lì carta stampata e televisione erano sulla stessa barca, quindi ci sono dei blackout pesanti che funzionano per tutti e che sono quelli legati al potere militare, al potere finanziario, secondo me, dovessi dire grossolanamente, forse anche al potere scientifico, no? Chissà, ci raccontano quello che vogliono.
Interessante, no? Che sì, tu sì. Non abbia nominato potere politico, no, perché molta gente pensa comunemente
è molto
che
più per me il potere politico confronto a questi. Ce lo facciamo su come vogliamo.
È verissimo, ma molta gente quando spesso mi chiedono ma al Corriere avete degli interventi dei politici, si entra su raccomandazioni dei politici, assolutamente non è così.
Ecco, ma quel problema lì, quel blocco della ricerca dell'informazione in quei campi vale sia per le telecamere che per i taccuini, credo, no?
Sì, sì, anche per i giornali. Noi pubblicammo qualche anno fa, del tutto in buona fede, una foto... Bossi sono sicuro, non mi ricordo se l'altro era Berlusconi o chi, che si davano la mano a un comizio che c'era stato il giorno prima e sembrava, era una foto emblematica di un accordo, non mi ricordo se fosse Berlusconi, non mi pare, comunque c'era Bossi e la foto era un falso perfetto, un fotomontaggio,
sì.
Ce l'ha vendetto un'agenzia e il giorno dopo gli interessati appunto ci sbugiardarono e noi chiedemmo spiegazioni all'agenzia, alla quale rispose che era evidente che si trattava di una foto simbolica, che non volevano falsificare la realtà e che si erano dimenticati di scrivere dietro che era un fotomontaggio. Ma del resto lo dico soprattutto a qualche donna che potrebbe essere invidiosa, quando vedete le foto delle modelle, Claudia Schiffer o così, io sono stato 2 anni a 7 e vi posso garantire che le rughe spariscono alla grande, cioè le foto delle fotomodelle sono passate con questa macchina che si chiama scanner, che fa sparire rughe, cellulite e tutto, insomma. Quindi anche sui giornali c'è la possibilità di cambiare la realtà. E il problema è che, come sempre, il mezzo non è determinante come si pensa, no? C'è sempre un uomo dietro che lo può usare bene o male.
E poi è chiaro che un falso per televisione, su questo ti do ragione, può produrre effetti ingigantiti rispetto a un falso su un giornale.
Ecco, qua mi vorrei riallacciare un attimo a quello che tu dicevi, non so se domani ci saranno gli approfondimenti sui giornali. È una domanda che avevo preparato, che riguarda un po' il fatto che i giornali hanno cercato in questi anni di copiare un po' dalla televisione il meccanismo del talk show, no? Tu prima facevi riferimento ai pezzi che nascono nei corridoi di Montecitorio, dove si orecchiano un po' di pettegolezzi, confidenze così dei politici e si fanno questi articoli un po' di chiacchiere, se vogliamo, no? E negli ultimi anni i giornali si sono riempiti di pareri, interviste, insomma molte parole, molte chiacchiere, se vogliamo, un po' prese dal sistema televisivo del talk show e molti meno fatti. Per questo io ho qualche dubbio che domani sui giornali ci siano veramente, lo dico contro il mio interesse, ma degli approfondimenti a quello che è successo oggi, perché vedo che molto spesso quando succede un fatto non si chiede, non si cerca più di elencare più notizie, di dare più dettagli, più informazioni, ma più pareri. Allora, è successa la disgrazia cavalese, sono sicuro che oggi, io non ho partecipato a questa cosa, ma si sarà chiesto nei giornali di trovare quello che apre la polemica, che colpa dell'aereo, cioè, quello che dà la colpa, così come oggi, ieri per il treno deragliato, colpa di Burlando, ma allora l'Ulivo, allora, insomma, si cercano molto le polemiche e molto poco le informazioni. Quando ho cominciato a fare, ormai sono così vecchio da ricordare il passato in modo diverso, ma quando ho cominciato a fare giornalista io era diverso, non dico che fosse meglio, però la cronaca nera per esempio era molto più seguita, c'era un'attenzione alle notizie che oggi è un po' sopraffatta da questo predominio dei pareri, delle interviste, no? Non ti sembra che questa sia un'eredità della un po' negativa che presa dalla televisione?
Perché? Sto pensando, siamo sicuri che viene dalla televisione? Da quale televisione? La chiacchiera è chiacchiera da ambedue le parti, no? Sia in televisione che sulla carta stampata, quando è vuota, quando è semplicemente chiacchiera. Altra cosa è l'approfondimento dei problemi. Facciamo un esempio. Se io certamente sui giornali di domani sentirei il bisogno di essere informato abbastanza nel dettaglio delle dimensioni di questo fenomeno dei voli a bassa quota e di quanto come si dice, gli addestramenti militari possano interferire nella nostra vita. Sentivo al telegiornale di stasera che in quella valle sono abituati a questi voli a bassa quota in continuazione, ne sono molestati, avevano già protestato, la provincia di Trento aveva già eccepito a questa grande svoltura. Cioè, capire come si fa a risolvere, affrontare questo problema, se è un problema grosso. Ma poi sicuramente c'è una dimensione politica a questo punto, ci sono degli accordi in base ai quali c'è il permesso di fare questi voli a bassa quota e in certe zone, vanno rivisti o non vanno rivisti questi accordi? Certamente Rifondazione Comunista, che dice che bisogna allontanare le basi NATO dall'Italia, alzerà la voce. Vogliamo sentire dei pareri su questo? Secondo me significa rappresentare un conflitto che c'è nella società e nella politica italiana su ragioni fondate. Accidenti, per una volta, anzi, fare il ragionamento contrario, cioè per una volta si litigano su una cosa vera invece che su delle chiacchiere astratte. Paradossalmente è molto più astratta e puramente convenzionale la guerra in atto intorno alle 35 ore, che è un tema nato nel dibattito politico-economico italiano come per caso, perché nella contrattazione con Rifondazione Comunista, se cedi su questo ti do quest'altro, eccetera, alla fine sono saltate fuori queste 35 ore che non erano nell'agenda politica di nessuno, neanche di Bertinotti, lo posso testimoniare perché ho proprio seguito quella trattativa molto da vicino, considerandola interessantissima. Cioè, io sono convinto che il dibattito sul cosiddetto welfare state, cioè su come diavolo faremo a finanziare, o meglio ad autofinanziarci, le protezioni sociali che contraddistinguono il nostro modello di società, il nostro modello di dimensione pubblica, di comunità vorrei dire, alle quali ci siamo abituati, che diamo per scontate, ma che soltanto oltreoceano non sono altrettanto scontate, no? L'idea che i bambini possano avere la scuola gratis, che se vai in ospedale sei curato gratis, che da vecchio la società cerca di venirti un po' incontro, anche se non risolve il problema completamente della tua sussistenza. Ecco, quella lì era una discussione, quello era un caso nel quale politica e problemi della vita quotidiana della gente si intrecciavano fortissimamente, insomma erano intimamente legati. Io infatti mi sono mangiato un po' le mani di non fare televisione in quel periodo. L'anno scorso, quando facevo Pinocchio, cercavo già di trattarli molto perché prevedevo che sarebbe esploso su questo un casino grosso, che puntualmente è venuto. Poi la politica è quella cosa pazza per cui per mettersi d'accordo sulle pensioni e per evitare una crisi di governo che in realtà c'era già stata bisogna tirare fuori dal cappello il coniglio delle 35 ore, che invece andate in giro a chiedere non sono oggetto di esperienza e di preoccupazione, di ansia o di desiderio pressoché di nessuno in questo momento in Italia. Queste sono le stranezze. La chiacchiera. Sì, c'è moltissima chiacchiera, c'è moltissimo parlarsi addosso, perché in questo intreccio che dicevi tu prima, per cui con una macchina cambi la pelle di una persona fotografata e poi quella, però quella persona per te utente è con la pelle del giornale, non so come dire, cioè l'intreccio fra realtà e finzione è assolutamente fortissimo nella nostra società, per cui puoi fare i film in cui appunto c'è il cartone animato che agisce dentro al mondo reale e tu telespettatore o spettatore al cinema puoi innamorarti del cartone animato o provare per quel cartone animato le stesse emozioni che provi per un essere umano, cioè la sovrapposizione è continua, cosa che rende molto complicata la nostra vita, è molto complicata. Che poi ce ne si accorge sia i telespettatori che i lettori di giornali che i giornalisti televisivi, insomma quando trattiamo di una cosa vera e quella cosa passa e suscita emozioni vere e reazioni vere in chi legge eccetera, lo sentiamo. Non so se ti è capitato. A me capita quando faccio una trasmissione di accorgermi già facendola per il grado di soddisfazione che dà la mia curiosità, per il modo in cui mi spiazza, mi impegna, mi costringe ad arrovellarmi, va in una maniera diversa da come l'avevo costruita e prevista, sia per le facce di quelli che ho di fronte, il modo in cui partecipano, il modo in cui come una pallina ideale rimbalza da una parte all'altra, ragioniamo tutti insieme. E poi l'indomani, le telefonate che ricevo, le osservazioni che mi vengono fatte, le cose che mi dice la gente che mi fa per strada, sento che è passato un messaggio vero, che si è colto che quella cosa lì era una cosa vera. Abbiamo trattato veramente un problema concreto in una maniera che la gente non si aspettava, non ovvia, non ripercorrendo il filo dei luoghi comuni. A me per esempio è successo con Pinocchio l'anno scorso sulla trasmissione sull'Islam che abbiamo fatto a Vicenza, non so se qualcuno di voi l'ha vista, ma comunque quello è stato un caso. C'è una parola che viene usata nel gergo dagli studiosi di mass media, che è quella del feedback, l'onda di ritorno, in cui senti che quello che tu hai trasmesso ha suscitato, insomma, ha trasformato in qualche modo chi doveva essere coinvolto. Allo stesso modo secondo me succede anche con i giornali. Un buon pezzo, quando scrivi un buon pezzo, anche se il tuo direttore non ti dà una pacca sulle spalle, anche se il tuo capo servizio continua a trattarti male, anche se guadagni poco e non avrai l'aumento di stipendio, però anche se l'hanno letto in pochi e hai la sensazione, i giornalisti sono molto narcisi, per cui un complimento lo prendono molto sul serio, il fatto che il loro pezzo, il loro articolo sia ripreso l'indomani e citato da altri è una gratificazione, è stratosfega, eccetera. Però queste sono le stupidaggini rispetto alle quali bisogna vaccinarsi e bisogna imparare a, insomma, a non farsi indurre in tentazione, mentre invece lo cogli quando hai fatto un lavoro serio. A volte basta che invece che 5 complimenti cretini e ruffiani ci sia una osservazione intelligente che ti viene fatta da un esperto di quella materia e che ha colto nel tuo articolo un passo avanti in una ricerca che sente comune. Ecco, secondo me la verità poi passa, la verità nel nostro lavoro può passare e senti quando passa, lo avverti tu utente e lo avverti tu operatore dell'informazione. Sono troppo ottimista?
No, sono convintissimo che passi, ma ti chiedevo se secondo te negli ultimi tempi non si è abusato di questo mezzo indispensabile che è l'intervista. È verissimo che va sentito Bertinotti sugli aerei militari.
D'accordissimo. Sì, si è abusato. Intanto si abusa di una cosa, secondo me, che mi sta altrettanto antipatica, che è il sondaggio. Non perché io sia contro i sondaggi, che sono uno strumento, uno può essere contro il progresso della scienza e della tecnica. Se si possono fare dei sondaggi con criteri scientifici, si facciano, servono a mille scopi di ricerca, di marketing, anche di ricerca politica, non mi scandalizza. Ma quante volte sono la scorciatoia per dei giornalisti pigri, no? Dice, perché devo andare in giro a consumarmi la suola delle scarpe a sentire che cosa pensa la gente su questo problema? Tanto c'è il sondaggio telefonico dei poveri disgraziati che prendono 10.000 lire l'ora chiusi negli scantinati con la cuffietta, il computer, a fare 1.000 telefonate e risolto il problema, no? Sono scorciatoie pazzesche pensare che con un sì o no sbarrato sulla casella tu sai che cosa pensa la gente di un problema, quando il pensiero, la rappresentanza degli interessi e delle culture è un fatto così complesso da indagare, no? Nelle sue varie sedimentazioni. E allo stesso modo l'intervista è una scorciatoia del giornalismo, tant'è vero che ormai si fanno sempre più spesso per telefono oppure con quell'altro strumento sicuramente utile e opportuno, ma da usare secondo me con moltissima cautela, che è il registratore, al quale io non lo uso mai quando faccio le interviste.
No, perché penso si blocca che l'intervistato, sì. Di solito.
No, mi blocco io anche come intervistatore. Se io accendo quel tasto lì del registratore, mi capita di distrarmi mentre quello parla, perché dice tanto registra. Si interrompe quel dialogo tra me e lui, che passa anche attraverso i miei appunti. Cioè, se io preferisco prendere appunti come un pazzo, riempire pagine e pagine, no? Perché io devo assumere fino in fondo quello che lui mi sta dicendo, e poi, scusa l'immodestia, per renderlo meglio di come lui l'ha detto, cioè perché io devo migliorarlo, devo renderlo più chiaro. Tant'è vero che le volte invece che uso il registratore mi rendo conto che poi è orrendo, perché giustamente quella persona parla in tanti ma però cioè
diventa una sbobinatura,
che poi faccio fatica a rimettersi, perché oltretutto il lavoro si allunga pure moltissimo. Ma l'arte dell'intervista è, di nuovo col discorso che facevo prima del comunicare, del trasmettersi a vicenda delle cose e rimodellarle, no? Se tu sei un bravo intervistatore migliori quasi il pensiero, l'organicità del pensiero di quello lì, al limite cambiandogli anche 3 parole, non è quello il punto.
No, certo. Vedi, io adesso non vorrei sembrarti fissato su questa cosa dei pareri, ma voglio citarti un fatto che mi ricordo molto bene e che mi sembra emblematico del discorso televisione, dalla notizia tempestivamente i giornali approfondiscono. Il fatto è, non so se ricordate, quello del cosiddetto mostro di Merano, questa persona che ammazzava delle coppie, ammazzava degli italiani, si diceva per odio etnico, che poi in realtà la prima coppia che lui fece fuori erano 2 tedeschi, ma si mise sotto silenzio perché doveva passare lo schema dell'odio razziale. Ora, quando fu arrestato, questo misterioso mostro che aveva tenuto sotto scacco la polizia dell'Alto Adige per non so quanto tempo, quando fu arrestato la televisione ce lo fece vedere in diretta, ci fu l'assalto alla cascina dove lui si era nascosto, la sparatoria eccetera. Io vidi questa cosa in televisione e la cosa che, non per colpa della televisione ma perché evidentemente non si sapeva ancora, la cosa che non riuscii a sapere è come diavolo avevano fatto a prenderlo. Se uno è un minimo appassionato di gialli vuole sapere qual è la soluzione. Questo era l'imprendibile, l'inconoscibile per un mese passa, come hanno fatto a scovarlo. Chiaro che non è colpa della televisione, la polizia, i carabinieri avevano scovato in qualche modo che non potevano ancora dire. Allora, il giorno dopo io sul giornale speravo di trovare questo, una ricostruzione magari ancora frammentaria, magari ancora ipotetica, ma volevo cercare di capire che cosa era successo, perché questo l'aveva ucciso eccetera. Io lo dico insomma a malincuore, ma posso testimoniarlo, che quella volta lì si inventò totalmente un movente politico che non c'era. Questo era uno schizofrenico che si fece passare per un attivista di Ein Tirol, perché aveva in casa sua dei volantini contro gli italiani eccetera, ma questo era proprio clinicamente classificato uno schizofrenico. E chi di voi, sarà capitato a tanti, è andato in vacanza in Alto Adige qualche volta nella vita, sa che non esiste oggi un problema, esiste più problema di secessione nel nord-est che non in Alto Adige, insomma non c'è una rivolta armata contro gli italiani lì. Non ci sono, credo che non ci sia stato neanche un ferito in 70 anni, un italiano ferito dagli altoatesini. Ecco, il giorno dopo noi, io mi ricordo, fui coinvolto anch'io.
No, ci furono i carabinieri uccisi negli anni 60, quelle bombe.
Mi ricordo degli Tritono, attentati al Milite Ignoto.
Sì. No, ma ci sono stati, in quel caso ci furono. Comunque sono 30 anni che non ci sono più morti.
Molto limitato. Ma io mi ricordo che quel giorno ci chiesero di riempire il giornale del giorno dopo con dei pareri di gente, possibilmente italiani, che dicevano che avevano ragione i separatisti altoatesini, e altoatesini che dicevano che invece questi avevano torto, perché il parere più è a sorpresa e più fa presa oggi nei giornali. Ora, ti ripeto, non vorrei sembrare fissato, scusate, ma non ti pare che si sia passato da un giornalismo troppo grigio, come era 10-15 anni fa, e il Corriere specialmente era un giornale molto paludato, se ce lo ricordiamo, eccetera, di notizie a volte scritte in modo burocratico, sembravano i bollettini dei carabinieri o i bollettini dei consigli comunali, che si sia passati da un estremo un po' all'altro, cioè la notizia, il fatto viene lasciato un po' in secondo piano.
Sì, questo ti do ragione, e naturalmente faccio il furbo e giro praticamente la domanda all'ospite della settimana prossima, perché arriva Paolo Mieli, che come noto è l'inventore di questa tecnica di frullare le notizie e di rigirartele sotto mille aspetti, renderle luccicanti, pettegole, brillanti, bravissimo in questo, bravissimo nel trasferire, nel proseguire in realtà un'idea che in parte era già stata di Scalfari, insomma, di prendere dai settimanali l'aspetto patinato curioso delle notizie. Io ti do ragione sulla paura, sulla preoccupazione che chi ne possa andare di mezzo sia proprio la realtà da cui siamo partiti, la realtà in primo piano, che è una cosa che a me sta molto a cuore. Tant'è vero appunto che io sono convinto che se il giornalismo resta imprigionato nei suoi meccanismi redazionali o di studio televisivo, e se rischia di perdere le antenne e rischia di perdere, diciamo così, anche le arterie che lo alimentano nel rapporto con la realtà. Un giornalismo che sia fatto sempre di più per telefono, sempre di più attraverso strumenti preziosi che pure abbiamo a disposizione, che sono i videoterminali attraverso i quali ci arriva in tempo reale una notizia da qualsiasi parte del pianeta, e meno male che ce l'abbiamo. Noi un minuto dopo che è successo un fatto ce l'abbiamo già sul video, e molto spesso capita il fatto paradossale che siamo, quando facevo vice direttore, che siamo noi, ma quante volte sarà successo anche a te, a telefonare all'inviato sul posto per dirgli: guarda che il blitz è già cominciato, perché noi lo sappiamo prima di lui che è lì sul posto, perché la centrale del Ministero dell'Interno lo ha già comunicato all'ANSA. Mentre l'inviato non ha il permesso di stare lì a vedere in prima persona, eccetera. Per cui usiamoli questi strumenti che ci permettono di sapere in anticipo, e quindi quando tu sai con tanto anticipo è ovvio che poi puoi ricamarci sopra a lungo, e in parte devi immediatamente andare all'approfondimento. Io mi ricordo come una serata tragica e esaltante al tempo stesso per il mio mestiere, quella dell'attentato a Rabin, in cui io ero da solo della direzione in redazione. L'attentato è stato alle 9:30 di sera, mi ha telefonato, perché aveva il telefonino dalla piazza di Tel Aviv, in cui era testimone oculare del fatto, Fiamma Nera sta in lacrime, disperata. Io le ho fatto un cazziatone dicendo: piangi dopo, adesso scrivi. E di lì a luna di notte però abbiamo messo insieme 4 pagine di giornale. Anche lì è anche ricamarci sopra, non è vero, lo abbiamo fatto con grandissima passione giornalistica, e appunto nel tempo breve di quelle ore, facendo delle ribattute ovviamente, perché prima mandi un'edizione soltanto con un titolo e la notizia, e poi ci butti dentro tutto il resto, svegli la gente, la metti al lavoro, cerchi di ricostruire, cerchi di metterci già un commento. Naturalmente Fiamma Nera fece uno dei pezzi più belli della sua vita, proprio perché ha buttato dentro anche l'emozione al racconto che aveva potuto vedere. L'emozione non è affatto vero che sia sempre necessariamente una cattiva consigliera, anzi è il contrario. Io penso la passione per quello che devi raccontare ti può rendere più capace appunto di trasmettere agli altri, di comunicare, torno sempre lì, no? Dicevo, quindi quello va bene, però poi c'è fortissimo il problema dei terminali dentro la realtà. Cioè, l'osservazione che tu fai è che...
Io parlo di qualcosa di altro, appunto, cioè, sì. Capisco che fare 4 pagine dalle 9:30 all'una di 9. Parlo del predeterminare la cosa.
Tu parli del cazzeggio.
Sì, ma del cazzeggio predeterminato. Sì. Cioè, è successo questo, vabbè, ma questa è la realtà, non ci interessa tanto questo, interessa la polemica che ci possiamo costruire su. Allora bisogna trovare uno che dica questo e uno che dica questo. Cioè, è la cosa, il cazzeggio predeterminato a tavolino.
Quello deriva molto dalla psicosi della TV, dei giornali. Dicono che Scalfaro ha detto che i giudici non devono più fare una certa cosa. Titolo d'apertura del telegiornale, che facciamo? Si chiedono al Corriere, alla Stampa, Repubblica. Mica possiamo uscire domani semplicemente con un articolo in cui si dice: Scalfaro ha detto che i giudici non devono più fare questo. No, quello lo sanno già a memoria i nostri lettori. Dobbiamo mettergli sotto tutti i pareri. Il giudice che è d'accordo con Scalfaro, Di Pietro che fa casino, eccetera, 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 no? C'è questa psicosi di andare oltre la televisione, e a volte questa ti porta a pestare l'acqua nel mortaio, cioè a non fare nulla. Quando invece, in questo torno proprio ai terminali della realtà, io credo che se ci fosse un po' di ricambio di ossigeno in redazione, cioè che se la gente che fa il giornale, che lo fabbrica anche nella parte ideativa, andasse più spesso in giro a fare servizi, a cercare, forse sarebbe un parziale rimedio a questo, per stare l'acqua nel
bottaglio. Perché adesso io non voglio blandirti, non ne ho nessun motivo, ma insomma di gente come te che da vice direttore si mette non a fare l'editorialista, ma le inchieste ce n'è poca. Cioè tu hai fatto esattamente questo, vai a vedere la realtà e la racconti.
È una questione di età solo.
Sei tornato a fare il cronista, no? Ma tu hai fatto riferimento prima al Corriere di Mieli. Io per giustizia devo dire che Mieli ha dato comunque un grandissimo contributo di libertà al giornalismo.
Ma non c'è dubbio.
E questo va detto, perché tanto lui non c'è qua adesso, per cui non sono sospetto di volergli parlare così, di fare il ruffiano. Di libertà perché prima i giornali erano veramente troppo ingessati e lui li ha svecchiati veramente. E poi perché lui ha dato spazio a gente che prima non parlava mai, cioè lui ha capito che non si possono ignorare certi argomenti. Beh, uno ad esempio è proprio quello della religione. La religione era un argomento di cui sul Corriere e i giornali laici così non si parlava quasi mai. Lui ha detto: ma a me non me ne frega niente, ma non posso tagliarmi fuori tot milioni di lettori, che oggi sappiamo col boom del sacro che c'è quanto sia giusta la sua intuizione, perché sono lettori. L'editoria religiosa, la trasmissione che parla di queste cose hanno un buon successo, per cui vorrei che questo fosse sottolineato, perché sennò sembrava di dare un'immagine sbagliata della sua direzione. Lui ha dato un contributo di libertà e di svecchiamento notevole. Ogni tanto capita che come in tutte le rivoluzioni ci siano poi o dei seguaci, degli allievi più realisti del re, o delle sbavature, per cui ci sono queste cose che a me sembrava di dover ricordare, perché sono secondo me veramente un po' una dimenticanza della realtà, no? La polemica, appunto, diceva, costruita a tavolino. Torniamo un attimo alla televisione. Altra domanda scontatissima.
Scusa, in questo campo mi viene, sì. mi scappa proprio di dirlo, perché io ne sono rimasto stupito. Vale anche l'inverso, nel senso che nei giorni scorsi la nomina a presidente della RAI di Giulio Anselmi, che è stato tuo condirettore, è stata ufficialmente bloccata da un breve corsivo a pagina 6 del quotidiano L'Avvenire, siglato semplicemente DB, che sarebbe poi Dino Boffo, direttore di Avvenire nonché della TV e della radio della CEI, quindi autorevolissimo giornalista cattolico, che ha lasciato intendere in quel corsivetto DB, neanche messo in prima pagina, insomma tanto è bastato perché il direttore dell'ANSA, quindi dell'agenzia più importante che ci sia in Italia, eccetera, non potesse assumere quell'incarico, perché dimostrando che il peso del Vaticano su una decisione riguardante il servizio pubblico radiotelevisivo italiano è ancora così rilevante. Ora, io non dico che sia giusto o sbagliato, o che Dino Boffo, che ovviamente non parlava soltanto per sé ed era autorevole nel suo intervento in quanto rappresentava la CEI, non voglio dire che il suo intervento fosse giusto o sbagliato, dico che è un fatto abbastanza eccezionale che la CEI sia in grado oggi in Italia di fare questo, no? E però non è stato molto commentato, non è stato molto notato. Cioè,
sì, se ne è parlato più in relazione al Partito Popolare, che sì. No? Si parlava di qualcuno è uscito, lo scoperto, Marini mi pare, qualcuno del Partito Popolare ha detto che non piaceva Anselmi.
Forse lo hanno detto, però lì era evidente che c'era che c'è un interesse grande della Chiesa in particolare, da sempre c'è un'attenzione della Chiesa ai media notevolissima, tant'è vero che hanno fatto la televisione loro spendendoci miliardi e miliardi, e mi hanno spiegato, io me ne sono occupato di recente per la stampa, mi hanno spiegato che il Cardinale Ruini negli ultimi mesi ha lavorato quasi a tempo pieno sul progetto di televisione satellitare cattolica, che essendo lui
sì, siccome tutti parlano di calo dell'audience, la Chiesa si mette a fare televisione, sai che arrivano sempre con un giro di ritardo.
È una televisione diversa quella satellitare, perché implica che tu vada a comprarti l'apposito aggeggio e quindi un coinvolgimento molto più forte di chi di chi vuole accedere a quello strumento. No, invece non è no,
mi fa un po' ridere perché la Chiesa, o quantomeno l'apparato clericale, è andato avanti fino a pochi anni fa a demonizzare la televisione, tutto, e adesso scoprono che invece anche quello può essere.
No, ma questo per dirti che il tema, anche scusate, so che siamo in una sede cattolica, lo dico proprio per questo, ma il tema anche biecamente dal punto di vista non spirituale ma dei rapporti di forza come sociali, no? Dei rapporti di potere, cioè quanto potere di veto o di influenza può avere ancora la CEI oggi in Italia e dove, è un bel tema giornalistico, no? Avremmo potuto lavorarci, invece su questo credo che ci sia un po' di timidezza e cautela.
Sì, strano perché...
Tra l'altro la cosa curiosa è che ci vada di mezzo Giulio Anselmi, che poi tutto è tranne che un mangiabrete.
Ma no? Anselmi si andava a messa tutte le domeniche, sì, a Sant'Ambrogio, sì, mi ricordo.
Sì, infatti,
non capisco.
Non so bene l'origine, però non voglio neanche approfondire.
No, la vera notizia è che è riuscita a porre un veto, perché di solito, cioè, sì, che la Chiesa...
Ma che l'ha fatto così...
oggi sia così potente sembra un po'... No?
No, perché poi l'abbia voluto fare in una maniera visibile. È questo che mi ha stupito. I veti si possono porre anche per telefono, no? Mm. Senza lasciare traccia. Invece qui la traccia c'è. Certo. Non pensate di eleggere un vertice della RAI che non tenga nel dovuto conto le principali culture di questo paese, frase di Dino Motta.
Così è scritto. Così
è scritto.
Non pensavo che fosse così potente avvenire, in effetti. No, ma lo dico senza cattiveria, ma
sta aumentando anche le vendite.
Sta aumentando le vendite, ma scusami adesso, non vorrei essere cattivo, io ho la massima stima di Avvenire, di chi ci lavora, ma è facile aumentare quando si vende poco, lo dico, ripeto, senza cattiveria. Quando, no, ma davvero, non deve essere una battuta, ma quando io ho lavorato un anno in un quotidiano di Como che si chiamava L'Ordine, no? Ed era un giornale che era della Curia di Como, poi la Curia l'aveva chiuso e venduto, era finito in mano a una cooperativa cattolica, eccetera. E mi ricordo che eravamo tutti ragazzini, c'era anche Fontolan, e arrivava la sera un tale Vignola, che era l'addetto alla distribuzione, diceva: abbiamo raddoppiato le copie a Menaggio, abbiamo triplicato a 3,5. Noi eravamo tutti contenti. Poi un giorno andai a Menaggio e vidi che da 2 eravamo passate a 4 copie. 2 o 4 copie, veramente, non sto scherzando. Per cui, insomma, Avvenire avrà pure aumentato le vendite, ma rimane un quotidiano, se ci pensi, in un paese che è il paese dove c'è la sede della Chiesa mondiale, in un paese che ha una percentuale di battezzati credo senza eguali nel mondo, l'unico quotidiano cattolico, ce n'è uno solo a livello nazionale, l'altro a livello locale che è l'Eco di Bergamo, 2 quotidiani cattolici in tutta Italia, compresi quelli locali, beh, il quotidiano cattolico di questo paese cattolico vende 80.000 copie, di cui 55.000 abbonamenti a preti e suore. Per cui questo è francamente, ripeto, ma lo dico con la massima amicizia nei confronti dei colleghi di Avvenire, è con dispiacere da cattolico che si venda così poco, ma mi stupisco che la vera notizia è che Avvenire sia riuscito a porre un veto sulla presidenza della RAI, perché è un giornale che vende così poco, ma non per colpa di chi lo fa, intendiamoci. Perché non so, io, il cattolico non è evidentemente un militante che compra il giornale come... Non so, non saprei darmi spiegazione, però i fatti sono questi, non so se voi vedete Avvenire in giro, ma i dati sono questi qua, credo che sia 80.000 copie che arrivano a 100.000 o 120.000 la domenica quando lo vendono davanti alle chiese, ma le cifre sono, ahimè, queste qua. Chiusa parentesi Avvenire, sì. Vabbè, adesso abbiamo superato gran parte delle cose che... Questa è la domanda più banale del mondo, ma... l'impatto che ha la televisione è ancora così molto più forte come rispetto ai giornali, cioè, faccio un esempio, tu sai che quando uno scrive un libro preferisce una comparsata al Maurizio Costanzo Show che non una pagina sul Corriere della Sera, perché le vendite si impennano in modo imparagonabile, no?
Guarda, l'impatto è sicuramente maggiore, è ovvio, perché la televisione raggiunge milioni di persone contemporaneamente, potenzialmente, se sei capace di raggiungere, perché poi la televisione è anche crudele, disponendo di quello strumento che è l'Auditel, che poi ti misura, il giorno dopo te ne accorgi, comunque in realtà te ne accorgi anche come te lo fai. Ma dicevo, l'impatto è enormemente maggiore, ma l'impatto che cos'è in fondo? L'impatto dura un attimo. Berlusconi che scende in campo, come ha detto, attraverso il grande impatto delle televisioni, dello strumento televisivo, ovviamente è avvantaggiato dal fatto di potersi mettere così prepotentemente all'ordine del giorno di tutta l'Italia attraverso un discorso televisivo trasmesso in contemporanea, eccetera. Ma se Berlusconi non fosse stato una roba vera, se Berlusconi fosse stato un bluff, una pura finzione, una pura invenzione televisiva, sarebbe durato poco, non dico un giorno, insomma. Per cui la realtà è, diciamo, molto severa, e alla fine secondo me la vince sempre. Se in televisione va una roba finta, può apparire, può avere impatto, ma dura poco, e gli esempi si sprecherebbero. Anche sui libri è vero, il Maurizio Costanzo Show, puoi far vendere molti libri anche non buoni, secondo me, anche di mediocre qualità, perché lì viene catturato anche un certo tipo di pubblico di non lettori di libri, che comprano un libro soltanto perché c'è il personaggio, oppure che comprano soltanto i libri, diciamocelo francamente, di certi nostri colleghi famosi che scrivono un libro con la mano sinistra perché ci si fanno soldi, ma non sono mica veri libri, sono libri da tinello, no? Sono libri da esposizione nel tinello, è la verità, lo sappiamo, no? Però invece un fenomeno editoriale vero molto spesso funziona e si espande con quel metodo formidabile che tendenzialmente esclude i mass media, ma che è sempre più efficace, che si chiama passaparola. Certo. Il passaparola rende prolungati certi fenomeni editoriali e teatrali. Il passaparola è quello che conta. Se uno ti dice, ho letto una cosa che mi è piaciuta molto, ma certi spettacoli teatrali succede. Io sono andato adesso di recente a vedere lo spettacolo di Antonio Albanese a Milano. So che ha fatto, me l'ha raccontato poi lui, 52.000 presenze allo Smeraldo, che è enorme, no? 2.000 persone per sera a vederlo, per non so, più di un mese di fila, mi pare. Fate il conto, 52.000, 25 giorni, quello che è 26 giorni, e a Torino, dove l'ho visto io, idem. Ma lì c'è qualcosa di misterioso, non è che ci sia un grande battage pubblicitario intorno a Antonio Albanese, si sa che funziona, perché tocca corde della realtà. Io poi l'ho visto, uno spettacolo in cui si parla del lavoro al nord, di alcune nevrosi della nostra vita, appunto, di settentrionali o immigrati nel settentrione, funziona moltissimo, ti prende.
Sì, senti, qua manca non moltissimo tempo, non so se vogliamo dare spazio alle domande,
certo,
o se
abbia... sì,
forse è la cosa migliore.
Pregherei di venire al microfono a fare osservazioni e domande, così che anche nell'altra sala sentono. Io ne lancio al volo due con una brevissima premessa, un'osservazione. Mi sono accorto, sia vedendola in televisione che anche questa sera, che appunto in televisione, ad esempio, non c'è la diretta semplicemente quando non c'è la registrazione prima, ma c'è la diretta quando c'è qualcuno che si pone direttamente. E questa sera si è visto, non è affatto una... Però fa capire un altro aspetto che lei ha detto, che all'inizio ci mettiamo noi stessi, mettiamo noi stessi nella descrizione della realtà, nel racconto. E in questo senso volevo chiedere una domanda. Se ci mettiamo noi stessi, allora che cos'è la libertà di informazione? cioè come si parla generalmente della libertà di informazione, se ne parla come una questione di gruppi, c'entrano, finanziari, economici, di area, di un certo allure, come si diceva prima, però c'è la libertà della persona e ha posto l'accento sulla persona e si è visto e si capisce nell'esempio della diretta. Tante dirette che ci sono molto indirette, sono molto preconfezionate, perché tutte le persone si prestano in diretta al gioco del preconfezionamento. Ma allora la libertà di informazione o se ne parla male, cioè come questione di gruppi, e perché invece è la libertà della persona che si pone, oppure sveliamo un punto interessante, cioè che la eventuale contestazione che Brambilla ogni tanto suggeriva rispetto a certe finzioni o meccanismi, la contestazione viene da una persona nel passaparola, e nello stesso tempo il giornalista che è singolo, da solo, ha degli amici, ha dei colleghi, vive questa dimensione che vivo anch'io. Questo è un tema. L'altro è più un po' più particolare. Ho notato che in televisione le immagini di repertorio che riprendono un fatto hanno sempre di meno accompagnato l'audio, cioè parla la tal persona, c'è il giornalista che parla sopra, abbrevia, sintetizza o fa un commento. Mi sembrava che ci fosse di più poco tempo fa, più corrispondenza, più servizi dove si sentiva anche il parlato, cioè la fonte diretta era l'immagine e la parola di quell'immagine. E poi c'è un'altra, la faccio se non c'è su.
Rispondo subito o aspettiamo? Ah, prego.
Sì, desideravo avere un commento da parte sua e anche da parte di Brambilla, se lo ritiene opportuno, sull'articolo di Ceronetti circa la funzione del giornalismo che è apparso una quindicina di giorni fa proprio sulla Stampa.
Grazie. Segna sua parola, cosa diceva?
Ma praticamente Ceronetti, in termini abbastanza crudi, diceva che i giornali sono diventati dei portatori di gadget e che al direttore, non al vice direttore, comunque al direttore interessa più la vendita delle copie che invece che il portare un'idea, il portare un dato di realtà e confrontarsi su questo. E la cosa interessante è che viene da quell'area della Stampa dove è nato Mieli, con il suo frullato di notizie, con il suo confezionamento simile a quello che si fa in televisione e che tuttora persiste in tanti giornali, dove oltre a fare le interviste per telefono, a fare le finte interviste pensando che quel signore avrebbe risposto così se l'avesse intervistato, si mettono tante fotografie, tanti riquadri, si fanno delle galassie, si fanno dei grafici, si fanno 56 pagine, in modo tale che il prossimo gadget, mi auguro che sarà un giornale tipo il Foglio, che sintetizza tutto il giornale pieno di gadget. Grazie.
Io volevo sapere invece se il passaggio dal giornale alla televisione e poi al giornale di nuovo aveva cambiato il tuo modo di scrivere. E quindi, cioè, perché è vero che ci sono tante cose in comune, diciamo, tra la televisione e il giornale, però il rapporto col pubblico di fatto il giornalista da qui non ce l'ha.
Prego. Dopo io rispondo, se no non capisco più niente.
Sì, volevo dire, tu hai detto che gli attori del mondo dell'informazione diventano sempre di più, ci sono i servizi, i service esterni, ma alla fine questi giornali non si assomigliano comunque un po' tutti, a parte un certo tipo di stampa specializzata, oppure di chi cerca di uscire fuori dal coro con certe titolazioni, non so, vedi l'esperimento del giornale negli ultimi 2 anni, che magari scoccia anche un po' alla lunga, no? Sembra che i giornali siano tutti uguali, cosa ne dici?
Allora, dovevo fare pausa, se no non mi raccapezzo più e cerco di essere velocissimo. La risposta non telegrafica è solo la prima, su cos'è la libertà di informazione. La libertà di informazione, secondo me, ha questi due piani necessariamente intrecciati, che sono quelli delle norme, È giusto che ci siano delle norme che la regolino, per esempio un problema di antitrust esiste sia nell'etere che nella carta stampata, un problema di limitazione legale di quell'anomalia assolutamente italiana per cui la proprietà dei giornali coincide con dei grandi interessi industriali in questo paese. È un fatto che esiste in Italia e che non esiste altrove in questa stessa forma, pone dei problemi che vanno regolamentati anche attraverso la legge, ma questo assolutamente non risolve da solo il problema della libertà personale. La libertà personale deriva soltanto, secondo me, dalla cultura, dalla storia personale, dalla cultura e dal bisogno di ricerca, dalla curiosità di chi opera. Dopodiché, quella diretta di cui parlavi è in realtà molto più costruita, naturalmente, di quanto non si possa pensare. Io la paragonerei a un certo metodo che c'è nella musica jazz, per cui tu puoi improvvisare e sono bellissimi i momenti dell'improvvisazione, i momenti nei quali tu crei musica nuova solo perché hai provato tantissimo e hai una base, no? Io quando vado in trasmissione ci vado con una scaletta che mi sono scritto, passo l'intera giornata della trasmissione a scrivermela, che è come se fosse dettagliatissima, in cui mi scrivo tutto quello che dirò dal buonasera iniziale al buonasera finale e mi immagino, naturalmente poi dico tutte cose diverse, però me lo scrivo e tutta la scaletta è costruita appunto come una sceneggiatura, nel senso che io sulla base di un lavoro collettivo che non è solo mio di inchiesta giornalistica sul luogo in cui siamo andati per giorni e giorni incontrando persone, verificandole, costruendo gli inviti, le presenze nella sala con criteri giornalistici, insomma cercando di fare in modo che quella sala sia la fotografia della realtà che vogliamo mostrare, io poi mi immagino quindi già come quella gente risponderà alle mie domande. Cioè, e quindi costruisco le domande in maniera tale che non possano darmi una risposta troppo ovvia, però ugualmente mi immagino che risposta mi daranno e quindi costruisco il seguito della trasmissione su questa base. I momenti più belli, più interessanti, le trasmissioni più belle sono quelle in cui ricevo delle risposte che non mi aspettavo affatto e vengono fuori degli argomenti molto più forti e comunque per me che spiazzano me. E quando sono spiazzato io sono convinto che anche il telespettatore a casa dice oibò, questa non ce l'aspettavamo, questo è una angolatura del problema che si rivela essere più complesso di come ce l'avevamo immaginato. Questo è lo sforzo iniziale nostro comunque, no? Di dirgli guardate che le cose non sono proprio così come nello slogan sono riassunte, le cose sono più complicate, bisogna approfondirle, ma se in più siamo stupiti e spiazzati anche noi cammin facendo, allora lì viene fuori quella è la libertà, secondo me, no? Però te la puoi concedere, scusate la banalità, se hai studiato, no? Per cui se hai quella coperta di Linus in mano, che in mezzo al casino dell'improvvisazione del momento, cioè la trasmissione che è andata su binari molto diversi da quello su cui tu l'avevi impostata, tu sai che grazie alla tua scaletta su cui io mi sono segnato i tempi, mi sono segnato appunto rigorosamente i minutaggi per fare un discorso organico eccetera, io so di poterci rientrare, perché siccome ho il foglietto in mano so che se fossi nel panico, fossi preso dal casino, io ci rientro attraverso una via che mi sono studiato. Però questo è
uno degli aspetti per cui analogicamente educazione e libertà non sono affatto il contrario, anzi
è il contrario, cioè, certo, assolutamente scoppio. Assolutamente più diciamo, adesso questo sarebbe esagerato, di più sono impopolare e più svolgo una funzione libera di informazione, ma certamente informare significa dire alle persone delle cose che non siano quelle che quelle persone si aspettano di sentire, perché che informazione è quella che ti ripete quello che ti aspetti, quello che tu desideri che io ti dica? ce n'è moltissima. Cioè, io credo che i giornalisti potremmo dividerli anche così, non so se sei d'accordo, tra quelli che amano moltissimo riscuotere gli applausi dicendo quello che la gente esattamente si aspetta da loro, e ce n'è in tutti i campi, destra, sinistra, cattolici, laici, è proprio un modo di fare il giornalista che brillantemente liscia il pelo, e ci sono autorevolissimi colleghi che hanno costruito così il proprio successo, e poi ci sono quelli che invece volendo far pensare fanno l'operazione inversa, no, adesso ce ne saranno sempre, insomma, credo in tutti i campi. Sul materiale filmato la sovrapposizione è vero, succede perché moltissimo accade ormai purtroppo che siano separati i due canali, cioè che in redazione lavori su materiali filmati da qualcun altro lontano, che sono arrivati lì per agenzia in qualche modo. Intanto c'è la famosa Evelina, che è questo nastro internazionale di notizie da tutto il mondo che ti passano via satellite ogni sera al telegiornale, e tu scegli le immagini che vuoi, ma mica ci hai avuto il giornalista in Burundi o alle Filippine, no, è in studio che ci parla sopra. Ma questo accade su scala minore anche su fatti italiani. C'è stato un fatto nelle Marche, la redazione locale di Ancona della RAI manda lo stesso filmato uguale per tutti i telegiornali, che ci ricamano sopra, ci parlano sopra. Minoli, tanto per non far nomi, è un maestro nel sovrapporre la sua faccia addirittura scontornata sullo sfondo, o comunque la sua voce su interviste fatte da altri, non ci si appiccica sopra, non ci si sovrappone così. Ceronetti, e questo sarebbe un discorso lunghissimo, io devo dire che non sono tra quelli che sono rimasti scossi e entusiasti dal suo intervento, sarà perché queste cose tra di noi ce le diciamo tanto, però capisco che abbia impressionato il modo esplicito in cui lui ha parlato in pubblico di questi problemi sul giornale. Poi una persona, mi viene da dire, come pura, come lui, coltissima e ingenua nello stesso tempo, ha detto alcune verità elementari sulla difficoltà del giornale di parlare con la gente. Questo, no, ha detto fondamentalmente l'essere diventato spesso il giornale uno strumento separato dalla gente. Non vorrei che ci fosse poi anche una piccola dose di snobismo, nel senso che poi il giornale non deve adeguarsi ai bisogni della gente in una maniera totale e definitiva. Il giornale, e Ceronetti in persona ce lo insegna in prima persona, deve sapere andare anche molto controcorrente, deve sapere esprimere idee minoritarie, e avere appunto, secondo me, anche una funzione educativa per l'appunto. Io non ho affatto paura di questa parola. Assumersi questa responsabilità. In questo certamente i gadget ci portano in tutt'altra strada. I gadget sono esattamente la forma più estremistica, radicale dell'assecondare e del lisciare il pelo, per cui dai al lettore qualsiasi oggettino o prodotto che pensi possa piacergli, indipendentemente dal discorso che tu vuoi fargli, fino al paradosso che delle persone che comprano il giornale per quell'oggetto, per quella cassetta di solito, e poi buttano via il giornale come se fosse la carta che lo avvolgeva. È successo, succede. O viceversa, questa è una battuta non mia ma di Michele Serra, quindi dichiaro la fonte, è una battuta di Michele Serra prima di che andasse a lavorare a Repubblica. Avevamo avuto una discussione in cui mi raccontava di come era rimasto impressionato di quella volta che insieme a Repubblica e al Venerdì c'era cellofanato dentro una boccetta di deodorante minuscola, e lui aveva detto quel deodorante in quel giorno come messaggio al lettore di Repubblica parlava molto più autorevolmente.